Libri, storie, idee.
Buon pomeriggio e bentrovati da Natasha Fioretti al microfono e Mario Krag alla regia tecnica per una nuova puntata di Alice, il magazine del sabato di Rete 2 dedicato ai libri e alla letteratura. Iniziamo subito con brio e a tutta velocità, oggi su due ruote, pedalando con una figura femminile straordinaria. Fonsina, come sei bella, non scendere mai. Le ripeteva sempre il marito Luigi. E lei, Alfonsina, dalla bicicletta non è mai scesa. Per tutta la vita, dai tempi duri e affamati a Fossa Marcia, in Emilia, dove nacque nel 1891, fino al 13 settembre del 1959. Sempre salda sul sellino e gli occhi fra le stelle. Ha sempre tenuto fede alla sua bicicletta e a quello che per lei significava. Una fuga verso la libertà e l'emancipazione, una corsa verso i suoi obiettivi, a partire dal Giro d'Italia nel 1924. In quell'anno gli organizzatori non furono in grado di far fronte alle richieste economiche delle squadre. Molti celebri campioni disertarono. Ci voleva qualcosa di eclatante, che facesse notizia, incuriosisse il pubblico. Così, naturalmente non senza grandi perplessità e dubbi, si decise di accogliere la richiesta di Alfonsina Strada di partecipare al giro. Lei, tra l'altro, era già reduce da due giri di Lombardia. Quella del giro fu un'esperienza titanica, un'esperienza che ha fatto storia e che insieme a tante altre prende corpo nel romanzo Alfonsina e la strada, uscito per Sellerio. D'Annunzio le regalò una stella d'oro, Mussolini volle darle un'onorificenza da lei mai ritirata, la zarina Alessandra le appuntò personalmente una medaglia al petto. E poi gli anni passati a esibirsi nei circhi d'Europa e due matrimoni, il primo a 14 anni, l'unico modo per andare via di casa perché i genitori volevano impedirle di gareggiare. Dalla povertà alla fama all'oblio, nelle pagine di Simona Baldelli, Alfonsina prende vita nel ritratto vivido e intenso di una donna straordinaria per tenacia e forza di carattere che mai volle porsi dei limiti. Da Alfonsina, Clotilde Brunori Princi. Passeremo nella seconda parte del nostro programma infatti al personaggio femminile scaturito dalla penna di Caterina Soffici, un personaggio di tutt'altra pasta, di tutt'altra epoca, che rischia di soccombere, rischia di rimanere prigioniera della bellezza e del lusso che da sempre la circonda, ma soprattutto di un grande trauma. Quello che possiedi è il titolo del romanzo uscito per Feltrinelli, e a raccontarcelo sarà proprio la sua autrice, Caterina Soffici, giornalista e scrittrice che vive tra Milano e Londra. Alfonsina, Clotilde, chiuderemo la puntata di oggi con un uomo, Philip, protagonista del più recente romanzo di Lucas Beafus, uscito in Italia per l'Orma Editore, e a raccontarcelo sarà la collega Moira Bubola. Basta anticipazioni, andiamo a incominciare. We'll be right back. Simona Baldelli, benvenuta ad Alice, buon pomeriggio.
Grazie, grazie per l'invito. Buon pomeriggio anche a lei.
Per Sellerio è appena uscito il suo nuovo romanzo Alfonsina e la strada. Nella postfazione lei ci dice questa è la sua storia, ma scrivere un romanzo, benché biografico, non è solo inanellare aneddoti. Poi ci dice anche occorre trovare una crepa in cui infilarsi, eppur nel rispetto dei fatti e dei personaggi, introdurre le voci di chi scrive e mantenere il filo del discorso. Ecco, qual è la crepa che lei ha trovato per entrare nella storia di Alfonsina Strada e per raccontarla ai lettori e alle lettrici?
È una crepa spazio-temporale, se mi consente questa definizione, che già ho cercato in altri romanzi precedenti. Definiamoli storici. Di solito quando scrivo un romanzo storico lo faccio partendo da vite realmente vissute, da fatti realmente accaduti. Però mi sono accorta, e li alterno, un anno scrivo un romanzo, diciamo, storico con questa struttura e un anno invece un romanzo di fantasia. Mi sono accorta però che quando trovo un personaggio, una persona di cui ho voglia di parlare, in realtà, poiché non credo al caso, ma credo semmai alle cause, è perché ho qualcosa dentro di me, ho un rovello che mi gira in testa, sento la necessità di affrontare un tema e quel tema contemporaneo, attuale, dei giorni nostri, diventa la crepa attraverso la quale viaggiare un pochino nel tempo, fare quindi un passo indietro, trovare una giusta distanza per osservare il presente. Sa, come guardando un quadro, se gli stiamo vicinissimi, riusciamo a cogliere magari un particolare, ma per avere una visione d'insieme dobbiamo arretrare un po'. Io faccio questi passi indietro e quindi analizzo su quello stesso tema, su quegli stessi argomenti, la nostra realtà, la nostra quotidianità da una lente che mi è data dallo spazio e dal tempo. Questa è la crepa.
Allora voglio fare un tentativo rispetto a quello che adesso ci ha raccontato e vedere se il punto del racconto di questo libro che mi sono segnata ci permette di entrare quasi direi a gamba tesa nel cuore della storia che le racconta. C'è un passaggio in cui il marito, Luigi Strada, le dice una cosa, una frase. Come sei bella sulla bicicletta, Alfonsina, non scendere mai. Ecco, quando glielo dice, dove ci troviamo? Cosa succede in quel momento nella vita di Alfonsina?
Luigi Strada fu il suo più accanito tifoso e sostenitore e quindi gliela dice spesso. Il momento che a me, mentre lo scrivevo, colpiva di più era quando lei lo va a trovare in manicomio. Però questo come sei bella sulla bicicletta, Fonsina, non scendere mai. Eh sì, ha ragione. Diciamo, un filo conduttore per tutto il romanzo, perché io credo che in quel suo di Alfonsina non scendere dalla bicicletta stesse il patto che lei aveva stretto con se stessa al momento della nascita. Ognuno di noi viene al mondo per essere felice, per veder soddisfatti o almeno provarci i propri desideri, la volontà di travalicare il limite, il perimetro all'interno del quale siamo nati. Alfonsina ha incontrato la bicicletta, ma la bicicletta ha incontrato. E questo come sei bella sulla bicicletta, Fonsina, non scendere mai, è perché quando siamo felici siamo bellissimi, manteniamo fede con quel primo pianto disperato con cui siamo venuti a questo mondo. Abbiamo lasciato forse un luogo protetto per gettarci in qualche modo anche nella mortalità. E allora, per contrastare tutto questo, per essere in qualche modo immortali, dobbiamo continuare ad essere felici e dobbiamo continuare a fare le cose che ci aiutano a sentirci così.
La felicità però spesso costa anche cara. Il libro inizia con la parola fatica. Fonsina Strada ci dice nessuno ci pensa alla fatica e lei di fatica ne ha fatta davvero molta nella sua vita e abbiamo parlato di Luigi Strada. Lui è stato sicuramente un'ancora importante di salvezza oltre alla sua bicicletta perché entrambi in qualche modo hanno rappresentato per lei una via di fuga dalla miseria. Questa parola anche ricorre molto spesso. dalla miseria in cui Alfonsina Strada è nata, in cui è cresciuta e ha dovuto davvero lottare con i denti e credere nei propri sogni per riuscire a costruirsi una vita diversa.
Fatica e miseria. Fatica perché il raggiungimento della felicità o di qualsiasi obiettivo costa fatica. È una moneta d'acquisto. Noi acquistiamo, conquistiamo i nostri pezzetti di successo, di benessere, le relazioni, anche un'amicizia costa fatica, e per fatica intendo anche impegno, costanza. In questa fatica in qualche modo ho raccolto anche un altro dei temi del romanzo, che è una fatica di tutto il genere umano, e per le donne però sappiamo lo è ancora di più, perché qualsiasi cosa a noi costa una fatica doppia. La miseria ha a che fare con quel travalicare il limite, il perimetro all'interno del quale siamo nati, di cui parlavo prima. Alfonsina Strada è nata, Alfonsina Morini, poi Strada, attraverso il matrimonio con il primo marito. Alfonsina è nata poverissima, poverissima, alla fine dell'Ottocento, nel 1891, figlia di un lavoratore a giornata, di un bracciante, un manovale, e la madre era, oggi potremmo dire, una casalinga, ma già dire casalinga ci dà una dimensione di casa, appunto, di avere un luogo, delle mura domestiche, di una certa solidità. E invece la vita di Alfonsina Strada è nata, e non potremmo definirla poco più di una capanna. Quindi una persona nata con una miseria economica e anche culturale e anche di relazioni e anche di orizzonti incredibile. Alfonsina era povera apparentemente, povera di tutto. E quindi che sia stata in grado di pensare per sé una vita impensabile, mi perdoni il gioco di parole, è una piccola magia. Alfonsina non ce l'aveva questa preparazione, non ce l'aveva questo bagaglio, eppure dentro di sé aveva una forza, una curiosità tipica di tutti i pionieri, di coloro che a un certo punto hanno detto: ma non è vero che l'universo gira attorno alla Terra, non è vero che la Terra è piatta. E quindi ha saputo trasformare questa fatica nella parte più bella, ovvero l'impegno, ovvero la costanza, come dicevo prima, il mantenere fede ai desideri con cui siamo venuti al mondo, uniti a questo ribaltamento di miseria, facendola diventare una ricchezza. Tanto meno aveva avuto, quanto più ha voluto conoscere ed esplorare per tutti noi.
E quanto più ha dato, anche, ha saputo dare agli altri.
Certo, sì, perché ogni essere umano che raggiunge qualcosa che nessun altro ha avuto, ha ottenuto prima, in realtà si carica sulle spalle tutto il resto dell'umanità e lo porta avanti con sé. Noi siamo tutti su quella bicicletta con Alfonsina.
Sì, mi piace molto questa immagine, tutti stiamo su quella bicicletta, però è anche vero che non tutti pedaliamo alla stessa velocità di Alfonsina Strada, perché lei davvero, bisogna dirlo, è stata una donna eccezionale. Nel libro lo si dice, lei per il suo coraggio, per la sua ribellione, per la sua disobbedienza è stata apostrofata, è stata soprannominata matta, diavolo in gonnella, regina della pedivella, irraggiungibile pistard, la corridora. Alfonsina Strada è stata la prima e unica ciclista donna italiana a partecipare al Giro d'Italia nel 1924 con la pettorina numero 72. Ma qual è stato il suo primo incontro con la bicicletta?
Il primo incontro avvenne più o meno all'età di 10 anni, quindi all'inizio del Novecento, nel 1901. E questa bicicletta, uno scassone, mi perdoni il termine poco ortodosso, era veramente un catorcio, arrivata in casa perché dismessa da un medico che ne aveva fatto dono al padre, lui si era comprato la nuova e aveva regalato appunto questo catorcio al padre di Alfonsina, e fra l'altro la figlia non poteva montarla, non ci poteva andare in bicicletta, e quindi attraverso la disobbedienza Alfonsina poi c'è salita su quella bici e ha capito che su quel mezzo di locomozione poteva andare al di là di questo borgo dove era nata, vicino a Castenaso, in provincia di Bologna. Si chiamava Fossa Marcia, Però allora sì, la regina della Pedivella, inarrivabile Pistarde nel momento in cui arrivò la gloria. All'inizio le definizioni erano appunto quelle di matta e di diavolo in gonnella, che non sono dei vezzeggiativi o non sono una cosa che equivale a mattacchiona, ma erano uno stigma, erano un'offesa incredibile, erano un'umiliazione non solo per lei, ma anche per la famiglia. E guardi, anche questa osservazione. Ed è storia, viene un po' da quella crepa attraverso la quale guardare il presente. Noi lo vediamo attraverso i social. I pionieri, cioè quelli che cercano di uscire dall'omologazione, nonostante poi facciano quel lavoro di cui parlavo prima, cioè portare tutti gli altri con sé attraverso il raggiungimento di un orizzonte nuovo. Vengono però insultati, sono fastidiosi, sembra che sovvertano chissà quale ordine costituito. Per cui questa donna che faceva delle cose che non erano all'interno, no, di questo perimetro femminile, soprattutto durante il ventennio, immaginiamocelo, che cosa doveva essere se ancora fatichiamo adesso. E non si capisce perché, sembra quasi, come dire, che l'umanità abbia esaurito la spinta propulsiva e ci si accontenti di essere uniformi. E chi non si rassegna a quest'idea viene messo alla gogna costantemente.
E c'è questa immagine bellissima di questa bicicletta che lei prende al padre e non potrebbe, in verità, le era stato detto, la bici non si tocca, serviva al padre per andare a lavorare e lei in bicicletta ci va di notte.
Sì, ed è un'immagine che ho avuto immediatamente, appena ho cominciato a scrivere, di pari passo al viso, alla vicenda di Alfonsina, io ho visto la luna e quindi volevo che Alfonsina salisse per la prima volta in bicicletta alla luce della luna, che per l'epoca è stata, diciamo, il nostro limite massimo, ancora l'essere umano ci doveva arrivare sulla Luna, che fosse con una semplice sonda o che fosse proprio posandoci un piede. Ecco, lei andava scoprendo il suo e cercando la maniera di forarlo, di oltrepassarlo.
Vero è però, come si diceva prima, che il coraggio di Alfonsina ha incontrato moltissimi ostacoli. Questa sua lotta per l'emancipazione, questo suo tentativo di uscire dalla condizione innanzitutto di povertà, ma poi anche proprio dalla condizione femminile dei primi anni 20 del Novecento, le è costata moltissima fatica, lei non si è mai arresa, però quali sono stati gli ostacoli, più importanti con i quali si è dovuta scontrare?
Io credo la diffidenza, per quello che riguarda il Giro d'Italia, diciamo che c'era anche un regolamento, che però lei in qualche modo cerca anche di forare appellandosi al linguaggio, alla grammatica, perché quando le dicono, ma vedi, è una gara riservata ai ciclisti, ai corridori, quindi agli uomini, e lei dice sì, ma in italiano lo sappiamo che in un insieme, se ci sono 20 persone, 19 delle quali sono donne e uno un uomo, noi diciamo gli uomini, diciamo c'è questa sorta di maschile sovraesteso. Gli ostacoli sono quelli che troviamo tuttora, diciamo da un punto di vista di genere femminile sul nostro cammino. Mi sono chiesta perché, perché è vero tuttora, no? Che le donne vengono, ma sì, dai, oh, ma insomma, no, vissute con una certa insofferenza, perché, e torno alla fatica. Noi donne sappiamo quanta fatica ci è costata per arrivare lì, poi soprattutto se una intende fare carriera, ovunque sia, però se cerchi di fare un passo avanti, quindi non più come ape operaia, ma ricavandoti un ruolo invece un pochino più importante di comando, sappiamo l'immensa fatica che dobbiamo fare, soprattutto se non abbiamo qualche diritto acquisito per nascita, se partiamo proprio da zero, se partiamo da fossa marcia, dove non c'era un soldo per piangere, dove non c'erano strumenti culturali di potere, di relazione, niente. Noi abbiamo fatto una fatica immensa per arrivare lì dove siamo. E una donna che ha fatto, ha vissuto, ha avuto tutta questa esperienza, nel momento in cui si inserisce in un gruppo di lavoro, lei pretende il massimo della fatica da tutti gli altri. Sono fastidiose le donne da questo punto di vista, perché pretendono uno sforzo qualitativo maggiore.
Tra l'altro, nella storia che lei ci racconta, la prima volta che Alfonsina Strada chiede qualcosa che non è contemplato, quindi si scontra con le regole quando vuole far parte del Giro di Lombardia e va alla Gazzetta dello Sport. In quell'occasione incontra, in verità, possiamo dire terreno fertile, quindi una certa accoglienza, la sua idea, anche se strampalata, viene presa in considerazione. Quando invece tornerà tempo dopo, le stesse persone, o comunque sempre nella redazione della Gazzetta dello Sport, siamo in un altro momento anche storico, le viene detto: la gente ha voglia di pace, regole, mentre le cicliste portano un'aria di indisciplina e disordine, una volgare disobbedienza da dimenticare.
Esattamente, perché mentre la Belle Époque in qualche modo aveva, diciamo, aperto gli orizzonti alla visuale ai più, poi l'avvento del ventennio ha ricacciato indietro le donne di decenni. Fra l'altro, fino a prima della Prima Guerra Mondiale c'erano anche gare non solo ciclistiche, ma sportive in generale, dedicate anche alle donne, quindi le donne potevano correre, saltare, nuotare, insomma, applicarsi alle discipline che avevano scelto. In quel momento no, Alfonsina Strada non chiedeva di partecipare alle gare maschili perché voleva confrontarsi con gli uomini, semplicemente voleva poter fare il suo lavoro. Fra l'altro era spinta, a parte da questo bisogno di rimanere fedeli a se stessi, no? Ai propri sogni, ma c'era anche un bisogno economico. Lei aveva anche un lavoro parallelo, che era quello di magliaia, di sartina, ma immaginiamoci quanto lavoro ci potesse essere all'epoca, e aveva tantissime spese, perché di questa numerosissima famiglia lei si è spesso e volentieri fatta carico. C'è anche questo sottile metodo di controllo sulle donne, dato da, se vogliamo, anche una certa opinione femminile data dai giornali, dove si cerca in qualche modo di mettere le donne all'interno di un insieme poco disturbante, compiacente. Ed era estremamente sovvertitrice. Erano anni in cui la Chiesa era tornata prepotentemente, il fascismo stesso, la donna era quella che doveva accudire alla casa, che era nata solo ed esclusivamente per essere una fattrice, quindi, e per portare le corna. Questo era il ruolo, punto.
Nella postfazione ci dice che, tra i vari volumi naturalmente dai quali ha attinto per ricostruire la storia di Alfonsina Strada, c'è l'opera di Paolo Facchinetti, Gli anni ruggenti, uscito per Ediciclo nel 2004. Ecco, studiando la storia di Alfonsina da subito, che cosa l'ha appassionata, che cosa le ha fatto dire: di questa storia voglio scrivere?
C'è anche la mia passione per lo sport. Io sono un'appassionata di qualsiasi disciplina. Questo lato dello sport che mi commuove tantissimo, che è la lotta costante dell'essere umano con i propri limiti, sia fisici che mentali. E in qualche modo, no, è come se combattesse con la sua mortalità, con questo perimetro ristretto dentro il quale siamo nati. Questa cosa mi commuove tanto, tantissimo, e mi fa pensare quindi che l'essere umano non li abbia questi limiti, e che quindi in qualche modo sia legittima un'aspirazione all'immortalità. In più mi permetteva il testo La vita di Alfonsina Strada di raccontare la questione femminile, e poi c'era anche la voglia di dire a tutti noi, perché questo nostro tempo mi pare essere composto da un'umanità abbastanza dolente, mortificata, priva di mordente, come se, non lo so, stessimo tutti quanti rattrappendoci. E invece io vorrei che tutti quanti riflettessimo, recuperare quel nostro diritto per il semplice fatto di essere nati, di raggiungere la felicità.
E torniamo alla felicità. Sicuramente una grande felicità per Alfonsina è stato il fatto poi di aver preso davvero parte al Giro d'Italia nel 1924. Lei questa gara ce la racconta, e c'è un momento in cui lei pensa di mollare.
Cioè, le cronache hanno consegnato a noi questo episodio di Alfonsina che, stravolta dalla fatica, dai dolori, e ad un certo punto si è detta: Basta, mollo. Fin qui ci sono arrivata, un po' di diaria l'ho avuta, la Gazzetta dello Sport aveva aperto una piccola sottoscrizione a suo favore, quindi era arrivato anche qualche denaro extra e ha detto io mi ritiro. E poi questo capotreno evidentemente l'ha riconosciuta perché Alfonsina a quel punto la sua foto già campeggiava sui giornali, le vicende del Giro d'Italia venivano proiettate nei cinema, questi piccoli documentari, no? I cinedocumentari venivano proiettati nei cinema delle principali città, deve averla riconosciuta. E quando l'ha vista, le ha detto davvero, per lei qua sopra non c'è posto, torni indietro. E mi ha fatto oltremodo piacere, perché così come Cugnet, Varale, quindi le altre persone della gli altri uomini che dirigevano la Gazzetta dello Sport e quindi erano nell'organizzazione del Giro d'Italia, così come questo capostazione, mi faceva piacere sottolineare che gli uomini non ci sono nemici. Quell'uomo è stato straordinario. Ha consegnato a Alfonsina non solo il suo desiderio, ma ha consegnato a noi una informazione precisa: si può fare e non è finita finché non è finita.
Tra l'altro, non soltanto il capotreno l'ha aiutata a non desistere in un momento molto difficile, quindi sarebbe stato comunque anche umano voler per una volta abbandonare il campo. Lei portava con sé anche questo grande senso di responsabilità verso il suo passato, verso il suo luogo d'origine, verso le persone che aveva lasciato. E lei ha questa immagine di queste anime, di queste piccole anime, così me le ricordo io anche dalla lettura, che nei momenti difficili si palesano. E quindi lei magari anche quando sta pedalando e la fatica è grandissima, le vede, vede queste anime e ha questo senso di responsabilità perché dice devo farlo anche per loro. Tra l'altro a loro sin dal principio, sin dalla sua prima pedalata, lei si impegna a raccontare la sua storia, quello che lei vede al di fuori, all'inizio sono i confini, no, di questo paesino dove lei Fossa Marcia, dove lei cresce, vive, poi mano a mano i suoi confini si estendono, ma lei questo senso di responsabilità lo porta sempre con sé.
Guardi, dico una cosa che non ho mai detto in altre interviste, in altri spazi. Quei morticini che io collego, perché la madre di Alfonsina Strada effettivamente prendeva dai brefotrofi i neonati, sa, quelli lasciati nella ruota degli esposti, diciamo, li prendeva a balia perché poi otteneva un sussidio, eccetera, per allattarli, la maggior parte dei quali moriva dopo pochi mesi. E quindi i morticini che Alfonsina vede attorno a sé sono quelli. Ma in realtà quei morticini, io attraverso questi personaggi, diciamo così, fantastici che inserisco sempre nei miei romanzi, in realtà corrispondono a quella famosa crepa. Sono io che entro là dentro. E forse mi viene dalla mia tradizione, dal mio precedente lavoro in teatro, dove c'è sempre qualcuno vicino a te, a volte può essere il regista, il suggeritore, che ti aiuta, no, a crescere come personaggio e a volte anche come persona. E quindi questi morticini che stanno lì e che le fanno coraggio, ai quali lei deve mantenere fede. Sono io certamente, ma siamo un po' tutti noi oggi, perché lei quella gara l'ha corsa anche per noi. Se lei avesse desistito, se non fosse arrivato in fondo, noi non avremmo un altro esempio che ci dice si può fare. Quindi quei morticini là siamo noi in questo momento che stiamo leggendo e in mezzo ci sono anch'io che stavo scrivendo.
Ritorniamo anche al principio, perché poi ogni fine ha in sé il principio, ed è, dicevamo, il primo capitolo si intitola La Luna. E la Luna ritorna anche alla fine, quando insomma sono gli ultimi minuti di vita di Alfonsina, così come li racconta lei nel romanzo, e c'è la radio che fa da sottofondo ed è un momento importante.
Io al momento stesso in cui ho pensato ad Alfonsina, ho pensato alla Luna, ma ho pensato alla Luna perché pensavo a Margherita Hack, perché Margherita Hack interpretò Alfonsina Strada in un videoclip che accompagnava una canzone dei Tête de Bois, Alfonsina e la bici, dedicata ad Alfonsina Strada. Margherita Hack interpreta Alfonsina ormai, diciamo, negli ultimi anni di vita e con lei c'è una bambina in bicicletta con i capelli tagliati, ecco questa zazzera dritta che io descrivo per la nostra Alfonsina. Effettivamente Alfonsina Strada aveva i capelli tagliati così a sforbiciate nette, che poi Coco Chanel chiamò alla Bebè, ma insomma era una zazzara tagliata a pari. E quindi Margherita Hack, fra l'altro anche lei partecipò a gare ciclistiche, era innamorata della bicicletta, scrisse anche un testo, La mia vita in bicicletta, e mi ha accompagnata nella costruzione di questo personaggio. Io devo molto all'interpretazione di Margherita Hack di questo brano di Tête de Bois, di questo video che vi invito a vedere perché è una presenza tenerissima e immensa, che difficilmente poi riusciamo a rinchiudere così nel perimetro dello schermo.
Ecco, noi non possiamo vederlo, ma possiamo ascoltarlo. Quindi adesso ci ascoltiamo il brano, facciamo dunque una breve pausa e poi ritorniamo qui con Simona Baldelli e Alfonsina e la strada.
Alfonsina ha le tette sgonfie,
Alfonsina si faceva fino alla mattina,
Alfonsina ha le gomme piene,
Alfonsina una ragazza, questa storia non conviene,
Alfonsina ha le gomme piene,
Alfonsina che ci avevi nella testa, che ci avevi nelle vene,
Alfonsina ha le tette sgonfie,
Alfonsina si faceva fino alla mattina.
Un giorno però, molti anni dopo, col cielo grigio e freddo, invece della bici tentò di accendere il suo motore.
Ecco, ci siamo tornati in studio, siamo qui con Simona Baldelli, il romanzo Alfonsina e la strada è il romanzo protagonista di oggi di Alice, dicevamo di Margherita Hack, infatti il libro è dedicato a lei e la dedica dice a Marga, coi fianchi sul sellino e gli occhi fra le stelle. È un po' il leitmotiv, potremmo dire, poi alla fine anche del romanzo, perché le stelle non mancano mai, il sellino della bicicletta nemmeno, e poi ci sono questi continui riferimenti anche proprio alla luna. Ma torniamo a noi, Simona Baldelli, dicevamo a proposito del suo romanzo, ecco, di questa sua capacità davvero anche molto poetica di riuscire a riunire elementi, fatti, storici, veritieri, con anche questi elementi di immaginazione e di fantasia. E forse diceva anche nell'introduzione, proprio all'inizio, che in effetti anche nei suoi lavori, nei suoi libri, nei suoi romanzi, lei a volte alterna proprio anche, no? Romanzi più di fantasia a invece romanzi magari proprio storici.
In realtà io alterno romanzi di fantasia a romanzi storici, ma anche nei romanzi storici ometto sempre un elemento fantastico.
E poi le donne spesso sono protagoniste. Ha esordito con un titolo Evelina e le fate, edito da Giunti nel 2013. Qui penso quindi la fantasia l'ha fatta veramente un po' da protagonista.
Sì, anche se io di quelle fate ho notizia da fin da bambina, l'Evelina del titolo è mia madre e la storia che io racconto all'interno di Evelina e le fate è un anno di vita di mia madre quando aveva 5 anni, dal settembre del 43 al settembre del 44, quindi in piena resistenza. E mia madre, ma anche i miei zii, mi hanno sempre raccontato di queste fate che giravano per il casolare dove sono nati, un po' come i lari, i penati, queste divinità, questi numi tutelari dei focolari domestici di tradizione dell'antica Roma. E quindi io poi le ho soltanto descritte su carta, però mi prenda per pazza, faccia quello che vuole, però io ecco, mi sono limitata a mettere su carta dei racconti, degli episodi che per me erano storia.
E invece a proposito di donne e di romanzi storici, allora mi viene in mente La vita a rovescio, questo invece è del 2016, protagonista è Caterina Vizzani, ci racconta la sua storia.
Caterina Vizzani è nata a Roma nella prima metà del Settecento, anche lei poverissima, figlia di un venditore di legna, trasteverino. che si è scoperta, oggi diremmo omosessuale, all'epoca la parola non esisteva, quindi non sapeva neanche definirsi, c'era soltanto il reato, che era quello di sodomia, che valeva ovviamente sia per gli uomini che per le donne. A Campo dei Fiori ne sono stati bruciati parecchi, quindi a pochi metri da dove Alfonsina Vizzani nacque. E nel momento in cui ha scoperto questa sua natura, è stata sorpresa, è stata colta, potremmo dire, in flagranza di reato, con una ragazza di cui si era innamorata, riamata. E quindi a quel punto pendeva su di lei una condanna per sodomia, e quindi il rogo era una prospettiva reale. È scappata da Roma, si è rifugiata prima a Viterbo, poi andò anche nel Granducato di Toscana e visse il resto della sua vita in abiti maschili, ritenuta da tutti un uomo. Una volta indossati questi panni maschili, riuscì anche a fare carriera, perché riuscì ad essere prima, diciamo, servitore particolare di signorotti importanti, poi amministratore, finché diventò, oggi potremmo dire, una sorta di sindaco di un piccolo borgo in provincia di Siena. E quindi per tutto il resto della vita riuscì non solo ad esercitare, diciamo, con tranquillità la sua omoaffettività, perché ovviamente le sue compagne si guardavano bene dal dire che sotto i panni di Giovanni Bordoni, il nome che lei acquisì ufficialmente, aveva i documenti, il suo passaporto diceva che era Giovanni Bordoni, nato a Roma, eccetera, eccetera. Ma guarda caso, improvvisamente anche Caterina Vizzani, nata povera, senza prospettive, aveva a malapena imparato a leggere, scrivere e far di conto nella parrocchia vicino a casa, nella scuola parrocchiale. Però era talmente intelligente, talmente brava, che voglio dire, come uomo non c'erano filtri, la sua capacità venne riconosciuta e arrivò anche a fare una carriera grandissima, no? Divenne sindaco, potremmo dire così, oggi come oggi. Quindi ecco, se dovessi riassumere in un po' di parole la vicenda di Caterina Vizzani, direi così, che improvvisamente, sotto panni da uomo, riuscì a mantenere fede anche lei al suo desiderio di felicità.
Sì, Caterina Vizzani quindi è riuscita a riscattarsi trasformandosi in un uomo, mentre la nostra Alfonsina lo ha fatto grazie alla bicicletta. Tra l'altro anche Alfonsina aveva imparato a far di conto perché, se non altro, la famiglia o la madre, era Virginia, credo, che aveva voluto che i figli almeno per 2 anni andassero a scuola per studiare proprio gli elementi, gli rudimenti più semplici, quindi leggere, scrivere e far di conto.
Sì. Credo Virginia, già la madre di Alfonsina, già in quel momento così aveva fatto trapelare in realtà una modernità ben maggiore di quella che poi si trovò a dover esercitare nei confronti della figlia, anche quello di dirle o scendi dalla bicicletta o te ne vai di casa. Forse anche lei è condizionata, ma senz'altro condizionata, spesso e volentieri le donne si sentono in dovere di mantenerlo questo ordine costituito. Punto, nel momento in cui si ritrova con la figlia a Parigi, a decine d'anni di distanza, fuori da questo condizionamento domestico, lì non doveva, diciamo, essere a tutela di nulla, perché siamo a Parigi, era la figlia più che adulta, lei ormai si incamminava verso la vecchiaia, era finalmente libera di ragionare con la sua testa e quindi dimostrare un'apertura notevole di vedute. Ma all'inizio del Novecento, per una famiglia soprattutto di quelle condizioni, non era per niente scontato che i genitori facessero frequentare almeno il biennio delle elementari ai figli. Erano anni di analfabetismo più che diffuso in quella fascia di popolazione. Quindi forse Virginia in qualche modo già una piccola rivoluzione in testa ce l'aveva, pure lei.
E dopo tante donne veniamo anche ad un uomo importante, ad una figura maschile importante, e qui mi riferisco naturalmente all'ultimo spartito di Rossini, che è uscito nel 2018, che è stato il suo omaggio a uno degli uomini più grandi della storia della musica. Lei disse in quell'occasione, insomma, che scrivere un romanzo ispirato alla biografia di Gioachino Rossini, naturalmente l'occasione era data dal 150° anniversario dalla sua morte, significa complicare meravigliosamente la vita, perché la prima domanda che naturalmente ci si pone è, insomma, cosa scrivere di nuovo di un personaggio di cui si è già detto tutto? Ecco, lei come ci è riuscita?
Ah, guardi, anche lì da quella crepa del nostro presente, da questa crepa spazio-temporale. Avevo voglia di ragionare sul livore da social, la calunnia, la chiamava Rossini, no? È una delle cavatine, delle aree più famose del suo capolavoro, uno dei tanti capolavori del Barbiere di Siviglia, La calunnia è un venticello. E l'abbattimento del nemico a mezzo calunnia è una pratica che tuttora viene esercitata con una frequenza terribile, terribile. Non si fa altro che spargere cattiveria, spesso e volentieri anche menzogne, oppure prendere dei particolari infinitesimali della biografia di qualcuno per trasformarlo come il mostro del momento. E non si parla mai del tema, dell'argomento, ma stiamo lì ad esprimere opinioni e poi si litiga sull'opinione dell'opinione e poi sul pettegolezzo, una pratica terribile di cui Gioachino Rossini fu vittima in vita. Lui fu una vittima della calunnia, forse per quello gli era venuta così bene quell'aria, quella cavatina, perché ce l'aveva scritta nella carne. E quindi anche Rossini l'ho scritto dal presente. Per me era un'urgenza incredibile di affrontare così questa umanità che andava disumanizzandosi. E la vita di Gioachino Rossini, anche lì, un po' come per Alfonsina Strada, la voglia di superarsi. Anche lui scriveva in una maniera nuova, che sembrava chiassosa, che non era facilmente collocabile, non era facilmente riconoscibile. Quindi c'era non il pubblico lo amò fortunatamente da sempre, da subito, ma c'era tutta la critica, tutta, diciamo, l'intelligenza, tutti gli intellettuali dell'epoca che non riuscivano ad incanalarlo, e poi era anche lui fastidioso perché sobillava, perché scriveva note impensate, poi questo inutile, chiassoso crescendo. Eppure, pure Gioachino Rossini rimase fedele a questo suo istinto e ci ha consegnato non solo delle pagine memorabili, ma ha portato l'opera lirica, il bel canto soprattutto, a delle vette strepitose. Io sono pesarese, quindi in chiaro c'è anche del campanilismo nelle mie parole, però è proprio un amore smodato quello che ho per Rossini.
Ci diceva anche come tornano le cose. Allora, una domanda per concludere questa nostra bella intensa chiacchierata. Lei di romanzi ne ha scritti diversi. Alla fine, guardando indietro, che cosa le raccontano i romanzi di se stessa?
Io ho lavorato per anni come attrice, poi mi sono dedicata anche alla regia e alla drammaturgia, ma principalmente diciamo che nasco come attrice. E una cosa che mi dicevo, quando appunto si trattava di entrare dentro i panni, dentro i vestiti di qualcuno, mi immaginavo tante piccole me in scala, che ne so, 1.000 dentro di me, che erano, diciamo così, in nuce, c'era la me stessa come sarebbe potuta essere se fosse nata 100 anni prima, in un altro continente, in un altro contesto, con un'altra formazione culturale, questi tanti me. Ed ecco quindi che non si tratta soltanto di interpretare, così di fare le voci, di cercare più o meno delle intonazioni di voce, ma di mettere anche una verità nostra, no? Una nostra chiave di lettura dentro quel personaggio. E quindi, se io guardo indietro, vedo tante me. Vedo me in quel casolare del 1944, circondata dalle fiabe. Mi vedo nella condizione asfittica di Mister Giovedì del tempo bambino. Mi vedo Caterina Vizzani con la sua Nuvola d'Oro. Mi vedo quindi Rossini. Io vedo tante proiezioni di me ed è meraviglioso. Quindi questa crepa spazio-temporale che anche qui ritorna mi permette di vedermi in un punto qualsiasi dell'universo e del tempo. Ritengo anche che ci sia un dovere, un senso etico da parte di chi fa anche mestieri che apparentemente possano sembrare così avulsi, un po' distaccati dalla realtà e dalla quotidianità, dalla concretezza, e invece per me non lo è. Io voglio che si sappia sempre di me dove trovarmi, in un qualsiasi punto della storia in generale, ma non solo la storia con la S maiuscola, ma anche in quella con la S minuscola che fanno gli uomini. Io Voglio che si sappia sempre dove trovarmi, da che parte stavo, dove ero collocata, la mia etica in quel momento dove mi spingeva.
Simona Baldelli, grazie. Io voglio che si sappia sempre dove trovarmi. Noi la ringraziamo, io la ringrazio per essere stata con noi e a risentirci presto.
Grazie a lei e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltate. Grazie ancora.
Alice.
Troppa bellezza ammazza i luoghi e chi li abita, ci dice la voce narrante del romanzo. Clotilde Brunori Princi, 82 anni, è elegante, impeccabile ed eccentrica come è sempre stata. Il tempo e la malattia hanno sbiadito la sua bellezza, ma certo non la sua tempra. Una mattina d'autunno sparisce da Villa del Grifo, la dimora di famiglia sulle colline di Firenze. E se per Alfonsina il mezzo di fuga è sempre stato la bicicletta, per Clotilde la sua lancia Aurelia. Nessuno può saperlo, ma la sua fuga a che fare con qualcosa di doloroso accaduto nel passato, qualcosa che è sempre stato occultato dietro la ricchezza e il privilegio. Ma, ci dice Caterina Soffici nel suo romanzo, quello che possiedi finisce per possederti. Quello di Caterina Soffici è l'affresco lucido e intenso di una società che, quanto più vede crollare le proprie certezze, tanto più si abbarbica ai suoi vezzi e alle sue cerimonie.
Alice. Alice.
Caterina Soffici, buon pomeriggio e benvenuta ad Alice.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Caterina Soffici è già stata ospite in diverse occasioni di Rete 2, è giornalista e scrittrice, vive tra Londra e l'Italia ed è da poco tornata in libreria con un nuovo romanzo dal titolo Quello che possiedi. Lo anticipavo in apertura, oggi abbiamo una puntata davvero al femminile e proprio come nel caso di Alfonsina è la strada, anche qui la dedica iniziale del libro è per una donna. Cito a Maria Sole perché ne vale comunque la pena. Caterina Soffici ci dia qualche indizio in più.
Allora, questa persona è una persona che io ho conosciuto per caso e che è diventata mia amica. È una persona che ha una storia molto pesante, che non ha niente a che vedere con la storia che io racconto nel libro, ma nel libro in fondo c'è un messaggio finale, diciamo così, che è un messaggio di sopravvivenza, cioè chi riesce a sopravvivere a dei traumi che la vita le mette di fronte, dei traumi familiari in questo caso. E anche nel caso di Maria Sole, lei infatti quando io le ho dedicato il libro l'ha capito subito e mi ha detto io sono una sopravvissuta e quindi è un inno a chi ce la fa, ecco, perché ne vale comunque la pena, è proprio chiaro, no? Il messaggio, cioè comunque anche qualunque cosa ti succede, vivere vale comunque la pena.
In questo momento i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non possono vederla, avranno occasione poi di farlo naturalmente in libreria, ma intanto possiamo cercare di descriverla. Mi riferisco naturalmente alla copertina del libro che è molto bella, moderna, sembra quasi parlarci già del personaggio.
Guarda, quella copertina ha una lunga storia, io l'ho proprio voluta, è stato anche complicato averla perché la copertina, cioè la foto di una fotografa, poi ho scoperto dopo, perché poi ho fatto tutta una ricerca dopo, di una fotografa famosissima che si chiama Eve Arnold e che è stata la prima donna fotografa a essere accettata, a essere ammessa dentro alla Magnum, che è la più grossa agenzia fotografica del mondo, dove ci sono stati tutti i pazzeschi fotografi del mondo, e lei è stata infatti una delle grandissime fotografe del Novecento. È morta a Londra nel 2012, l'ho scoperto tutto dopo perché io mi sono rimasta affascinata da questa donna, da questa copertina che in effetti parla, perché questa è una foto che ha un movimento e si capisce, cioè io ho capito che questa era la protagonista del mio libro. Generalmente le copertine non è che le sceglie l'autore, questo è stato fatto con l'ufficio grafico della Feltrinelli, però questa foto l'ho trovata su internet perché si lavorava su quel concetto di donna, la macchina, una donna moderna che però c'ha anche uno sguardo malinconico, cioè da lì passin passettino siamo arrivati e abbiamo dovuto chiedere addirittura, perché la foto rappresenta l'attrice Enouk Aimée, e abbiamo dovuto addirittura scrivere a Enouk Aimée per avere la liberatoria perché comunque siccome è ancora viva, ci voleva anche questo. Quindi abbiamo dovuto chiedere alla Magnum e poi a Enuk, ma alla fine è andato tutto a posto, perché si vede che quello lì era un destino, che quella foto doveva essere su questa copertina.
Sì, poi come dice la citazione, ne valsa sicuramente la pena, perché quando si termina la lettura del romanzo e si riguarda la copertina, in effetti il personaggio principale, la protagonista, davvero prende i contorni umani, reali, veri, e si dice: ah, eccola, è proprio lei, ci si ritrova davvero.
Ogni lettore si immagina i personaggi nella sua testa sempre, no? Io quando leggo un libro mi creo sempre un'immagine che casomai poi è diversa, ogni lettore avrà la sua. In questo caso, secondo me, il 90% delle persone se la immagineranno così.
Sono d'accordo. E a proposito di personaggi, tra i tanti protagonisti di questo romanzo, ricordiamo il titolo, Quello che possiedi, c'è anche il luogo che gioca un ruolo determinante. Mi riferisco a Villa del Grifo e leggo un breve estratto proprio dal romanzo. Ci dice: Villa del Grifo è piantata sulla sommità del Poggio come un gendarme di guardia, ha un paesaggio antico, austero ed essenziale. La torre avvolta nell'edera, la corte interna con gli orci dei limoni, l'altana e un cedro altissimo, aperto a ombrello che svetta oltre il tetto. Si vede da lontano, è il cedro del Grifo, un punto di riferimento per la gente del posto. Poi ci dice ancora: Villa del Grifo, 4.000 metri quadrati, 500 anni di vita, tutto pare essere lì da sempre. Ecco, intanto, in che anni siamo, in che anni è ambientato il romanzo e per che cosa sta, qual è il ruolo di questa villa all'interno della storia?
Siamo al giorno d'oggi, negli anni subito prima della pandemia, però ci sono molti flashback, perché Clotilde, che è la protagonista di questo romanzo, è una donna che è nata negli anni 30, quindi è una donna che sta arrivando a fine corsa, diciamo. Cioè, come si ricordano degli episodi della sua vita, chiaramente ci riporta la narrazione negli anni 60, negli anni subito dopo la guerra, dagli anni del boom, negli anni dell'Italia, di quell'Italia vibrante e piena di energia che era l'Italia degli anni 60. E la villa è un luogo che è diventato alla fine un personaggio essa stessa, perché in questa villa sono successe tante cose. È la tipica villa che si vede nelle cartoline, la villa addirittura è proprio vicino a Firenze, quindi dalle finestre di questa villa, dai prati, da questa piscina un po' sfioro, si vede sotto tutta Firenze, e uno si può immaginare, passando di fuori da queste ville, camminando nelle stradette di Firenze, guarda che bella vita che saranno là dentro, questi sono i posti più belli del mondo, no? Perché quello che senti dire ai turisti: io sono fiorentina, sono nata a Firenze. Però questa è un po' la sensazione che sempre dà quella città alle persone da fuori, no? In verità la villa diventa un po' anche il simbolo di Firenze, cioè il simbolo dell'immobilità, il simbolo di niente che cambia. E dentro in questa villa sono successe delle cose, appunto dei traumi che hanno segnato questa famiglia per più generazioni, e la villa mantiene questi segreti come bloccata nella sua immobilità. In verità, se uno ci pensa bene, i traumi sono sempre qualcosa che blocca le persone, dove si formano dei nodi da cui non si riesce ad andare avanti. Ecco, e la villa e Firenze sono un po', al di là della cosa narrativa, anche un po' la simbologia di questi traumi.
I traumi poi molto spesso hanno anche degli odori, portano con sé anche proprio un immaginario molto specifico, quindi anche in questo caso la villa, i suoi ambienti, le sue stanze, i suoi affreschi, i soffitti giocano un ruolo importante.
Sì, 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 perché la villa è proprio un luogo anche molto sensoriale. Quando uno scrittore scrive e descrive dei luoghi, secondo me riesce a farlo bene quando riesce a essere in quel luogo, quindi descrivendo anche delle piccole cose che però danno quel carattere, appunto, come diceva, negli odori, questo odore di cera antica, questo odore che senti i passi in questi corridoi, che sono dei corridoi freddi con tutte queste foto degli antenati. Io me la vedevo questa cosa e credo che i lettori vengano trasportati abbastanza dentro questo ambiente, che è un ambiente che sembra accogliente, che in verità poi a me dava anche un po' disagio, cioè io non avrei voluto vivere in quella villa.
A proposito quindi di famiglia aristocratica e di protagonisti, abbiamo la protagonista Clotilde Brunori Princi, aristocratica in tutto per tutto, ha 82 anni, elegante, ce la descriva un po' nei dettagli.
Matilde è una persona molto algida, sempre molto ben vestita, e come io dico spesso, come scrivo spesso nel libro, lei è impeccabile, perché lei vuole farsi vedere dagli altri come una persona impeccabile, una che ha sempre fatto quello che doveva fare, che si è sempre comportata come doveva comportarsi, e quindi è rimasta schiava di questa sua figura, di questa sua immagine, e via via che questo personaggio si sviluppa nel corso del libro, si capisce che questa donna è così perché la sua impeccabilità, la sua austerità è una corazza che lei si è messa intorno, e con questa corazza lei cerca di difendersi dal mondo esteriore. Lei ha paura del mondo esteriore, lei non vuole far vedere cosa c'è dentro, poi in verità ha molte debolezze, ha delle grandi paure, e in tutta la sua vita ha sempre cercato una via di fuga, ha sempre cercato di scappare da quella villa, anche se non c'è mai riuscita.
A proposito di fuga, perché il romanzo inizia con Clotilde Brunori Princi che ad un certo punto scompare, nessuno sa dove è andata, e scompare su una quattro ruote che insomma non è proprio un'auto comune.
No, quella macchina è un'Aurelia decappottabile bellissima, che io ho sempre avuto in mente, non so come mai, anche questa è una cosa che poi ho scoperto dopo, perché io vedo queste immagini e poi ci lavoro dopo. Questa è la stessa macchina del Sorpasso, questa macchina che il padre gli regala quando lei compie 18 anni, per lei diventa un po' il simbolo della fuga, il simbolo del riuscire a andarsene da quella villa, da Firenze, da cambiare la propria vita. Sogna spesso, accarezza l'idea della fuga, accarezza l'idea di costruirsi un'altra immagine e addirittura anche di cambiare nome, perché questo suo nome è un nome molto conosciuto, ovviamente è un nome di fantasia, ma insomma nella mia fantasia, nel libro, è un nome molto conosciuto in Toscana, e quindi lei deve lasciare questo nome alle spalle, e la macchina è il modo per andarsene, la macchina è il modo per riuscire a lasciare il luogo che la tiene un po' ostaggio, la tiene prigioniera, e riuscire a costruirsi un'altra vita.
Quindi c'è un po' l'immagine di questa fuga verso la libertà, poi pensando alla trama, ma senza volere svelare troppo, c'è anche questa idea dunque di riscatto, di ribellione. Pensiamo anche alla figlia Olivia, potremmo dire che le sue figure rispetto al contesto nel quale crescono e vivono sono a modo loro delle disobbedienti?
Sono, vorrebbero essere delle ribelli, loro provano a ribellarsi a questo status e a questa loro vita e alla situazione in cui si trovano, però sicuramente Clotilde non ce la fa, Clotilde non è una disobbediente, Clotilde anzi è molto ingessata nei suoi schemi mentali, poi c'ha mille, come tutti i personaggi, hanno mille sfaccettature, non è che Clotilde è sempre uguale dall'inizio alla fine, si capiscono anche le sue debolezze, le sue mille facce, c'ha mille volti, però se proprio devo fare un riassunto direi che lei no. La figlia prova a essere una ribelle, la figlia ci prova, e il finale infatti lascia questa, è un finale aperto in questo libro, quindi la madre diciamo dà alla figlia gli elementi per poter liberarsi, e io spero nel mio intimo che la figlia, che si chiama Olivia, riesca a liberarsi, che quindi per lei questa gabbia della villa, che questo essere ostaggio del passato, essere ostaggio della propria storia, del proprio DNA, delle proprie cose, sia una cosa che lei riesce a lasciarsi alle spalle. Se lei ci riuscirà, ogni lettore poi potrà intuire se ci riuscirà o no, allora in quel senso lei sarebbe una disobbediente, una ribelle.
Nel lusso, nel benessere che caratterizza insomma la vita di questa famiglia, da lettrice, da lettore, subito dalle prime pagine si rimane molto colpiti quando si legge un po' il percorso di Olivia, che a 16 anni viene spedita al college a Kent in Inghilterra, poi si laurea, però le viene detto in famiglia: ma tu della laurea in fondo non hai bisogno, perché nella tradizione familiare ci si aspetta insomma che si diventi moglie, madri, e non c'è bisogno di pensare alla sopravvivenza quotidiana, quindi a guadagnare, perché si sta bene di famiglia. Questo anche fa un po' riflettere comunque.
Non bisogna farsi fuorviare dal fatto che si stia parlando di una famiglia così abbiente e così ricca, eccetera, perché i meccanismi mentali e le dinamiche umane tra le persone sono, secondo me, uguali in tutti gli ambienti. in questo ambiente salta ancora più agli occhi, secondo me, perché uno si immagina sono persone appunto colte, che hanno studiato all'estero, che hanno avuto tutti i privilegi, la vita gli ha dato tutte le carte da potersele giocare e questa donna non è capace a giocarsele. Quindi, se posso dire, è ancora più grave, no?
Sì, questo fa molto riflettere, ma quindi per capire meglio, se Olivia e Clotilde non riescono a liberarsi da quello che ci si aspetta da loro, proprio partendo dalla loro estrazione sociale, loro non riescono quindi perché sono delle figure deboli in questo caso, perché se fossero più forti riuscirebbero.
No, loro non sono delle persone deboli, loro sono delle persone normali. Loro, nessuno di noi è forte o debole o... Le persone sono quello che sono e poi il punto è come riescono a reagire alle cose che la vita, alle situazioni in cui la vita le mette. Loro più che deboli sono un po' schiave del loro stesso modo di vivere. Io scrivo una frase nel libro che è: troppa bellezza uccide i luoghi e chi li abita. Queste persone sono talmente attaccate alla bellezza di quel luogo, alla bellezza di quella villa, alla vita facile che la loro status li regala, che hanno difficoltà a rompere questa gabbia e quindi quella bellezza le tiene ingabbiate e le uccide in qualche modo. E è un po' la bellezza di Firenze, forse si può leggere come segno di debolezza, non lo so, però sta a me fare il giudizio. Io lancio degli spunti, a me piace un po' indagare nell'animo umano, a me piace indagare cosa pensano le persone, in questo caso i personaggi, perché comunque un personaggio diventa una persona nella mia testa, e quindi io non le definirei deboli, ma le definirei umani.
Tre donne protagoniste, un trauma che attraversa, coinvolge la famiglia. Non vogliamo rivelare altro. Grazie Caterina Soffici per averci raccontato il suo romanzo. Ricordiamo il titolo Quello che possiedi. Grazie per essere stata con noi, a risentirci presto.
Grazie mille a voi e a presto.
Una misteriosa figura femminile, leggera ed elegante, si muove tra la folla placida della benestante Zurigo. Philip, quarantenne agente immobiliare, viene catturato dalle scarpe della donna, delle ballerine color prugna, e tanto basta per iniziare a seguirla abbandonando gli impegni della giornata. Per lui inizia una ricerca, una caccia che lo porterà ad imboccare una strada senza ritorno. Haggard, il più recente romanzo di Lucas Beafus, tradotto da Marco Federici Solari e pubblicato da Lorma Editore, racconta questa ossessione. Moira Bubola lo ha letto per noi. Buongiorno Moira.
Buongiorno Natasha.
Allora, partirei dal ritmo del romanzo. Che tipo di passo ha la scrittura di Beafus in queste pagine dal titolo oscuro ai più, Haggard?
Allora, 36 ore di una giornata di marzo, un inseguimento perdifiato, vorticoso, a tratti rocambolesco. La voce narrante, e qui già veniamo un po' al passo, al ritmo del romanzo, la voce narrante con ironia tragica restituisce le vicende sostanzialmente di uno stalker, perché Philip è un uomo che insegue una donna. Potremmo classificare Haggard come un'analisi dello sguardo maschile, uno sguardo rapace, totalizzante, che rende la donna puro oggetto. Nelle 163 pagine del libro non conosceremo nulla di lei, né il suo nome, né la sua storia. Viene fatto un labile accenno alla professione. Vorrei leggervi un frammento, pagina 38 e 39, che così se qualcuno ha il libro a casa può recuperarlo. La donna aveva scoperto il proprio inseguitore, o almeno così pareva. No, stava scappando, cercava un rifugio. Philip, come trafitto da un fulmine, si sentì al contempo colto sul fatto e frainteso. Eppure avrebbe dovuto sapere che le ragazze di quella città detestavano l'insistenza inopportuna dei maschi. Spaventarla, però, non era certo stata una sua intenzione, e invaghirsi non era mica un delitto. Si era lasciato stregare dalla grazia di quella donna che, per tutta risposta, invece di esserne lusingata, si era messa paura. A Gardi Berfus, però, Natasha non è la storia di uno stalker, è molto di più. È un libro originale, intenso, scritto bene e tradotto in maniera inappuntabile, che indaga il desiderio, desiderio che ci appartiene. Tutti noi avremo voglia di svoltare, di imboccare un'altra vita delle tante possibili, come se davvero fossimo artefici del nostro destino, quando invece siamo soltanto in balia di una realtà difficile da decifrare, della quale vediamo una piccolissima parte. Berfus ha intriso le sue pagine di filosofia, ma non aspettatevi un romanzo filosofico, saccente e nichilista. Haggard si apre con una citazione del quinto frammento di Parmenide. Ve la leggo, è corta. Per me è lo stesso, da qualsiasi parte cominci, là infatti farò ritorno. Dove ritorniamo e quando inizia la nostra parabola? L'inizio non è mica una cosa facile. Nessuno può stabilire con quale evento prende avvio una storia. Queste sono parole di Berfus che troviamo nelle prime pagine. Mi hai chiesto, Natasha, anche del titolo. Haggard è un termine che appartiene al campo semantico della caccia e indica quei falchi catturati in età adulta che non si lasciano mai addomesticare. Mantengono la loro natura libera, la loro natura di bestia. E beh, che cosa ci vuol dire Berfus? Forse che ci sono anche degli Haggard tra gli esseri umani.
Tra l'altro, Moira, dicevi svoltare, imboccare un'altra vita delle tante possibili, pensando al protagonista di questo romanzo, e questo ci riporta anche alle due protagoniste di Alice di oggi, della puntata di oggi, Clotilde e Alfonsina Strada. Ma torniamo a noi. Lucas Berfus, scrittore, saggista, soprattutto drammaturgo, è considerato uno dei maggiori autori di lingua tedesca. È stato insignito del premio Georg Büchner, prestigioso riconoscimento letterario tedesco. Quanto questo apprezzamento, Moira, secondo te ha a che fare con lo sguardo critico, tagliente di Berfus nei confronti della società contemporanea?
Beh, la sua capacità di portare in superficie le contraddizioni, le smagliature di una contemporaneità tesa verso la perfezione, una perfezione dettata da una tecnologia che ci vuole sempre più performanti ed efficienti, è sicuramente uno dei nuclei di quest'ultimo lavoro di Berfus che possiamo rintracciare anche nelle altre sue opere. È necessario però dire che i temi che Berfus affronta, sempre in maniera appuntita e tagliente, come hai detto, sia a livello formale sia a livello contenutistico, spaziano. E qui penso alla sua raccolta di saggi Krieg und Liebe, purtroppo non ancora tradotta in italiano. Tornando ad Haggard, ad un certo punto Philip perde tutto: soldi, macchina, documenti, gli rimane soltanto il telefonino, perde anche una scarpa, gli rimane soltanto il telefonino con la batteria semiscarica, e nel momento in cui non appare più nessuna tacca sul display, Philip precipita in un altro mondo. Vi leggo un passaggio e siamo a pagina 139. Allora, scrive Berfus: nelle prime decadi del XXI secolo l'epoca antica non era ancora del tutto scomparsa. Ne rimanevano le vestigia, come edifici abbandonati, mezzo fatiscenti, in una strada che nessuno più percorre. Al grande cambiamento aveva assistito la generazione dei nonni. I primi aeroplani, le prime lavatrici, la prima televisione, la prima volta un satellite in orbita. E tutto era accaduto nell'arco di un'unica stagione non più lunga della vita di un essere umano. Da allora non era successo granché, sebbene ognuno di noi avesse la sensazione di star vivendo il più grande rivolgimento della storia mondiale, e chiunque lo negasse e tentasse di sottrarre la propria esistenza all'influsso delle macchine ci appariva testardo fino all'ottusità. Per quanto quel rifiuto potesse essere spinto da motivazioni onorevoli, era insensato. Nessuno sfuggiva alla realtà delle macchine. Vi eravamo chiusi dentro ermeticamente. Ma essendo ormai tagliato fuori, vittima per la seconda volta dell'elettricità, Philip aveva varcato la soglia del vecchio mondo. Incontro alle vecchie storie e ai loro vecchi personaggi, quegli spiriti che da tempo avrebbero dovuto essere morti, ma che non potevano ancora morire. Insomma, abbiamo sentito quanto lo sguardo di Berfus scandagli gli strati di cui siamo fatti e anche gli strati di cui è fatta la realtà, una realtà che continua a sfuggirci, nonostante la tecnologia che ci fa pensare di essere padroni, no, del nostro tempo e del nostro destino. Che beffa!
pezzi, poi Lucas Beafus con la sua scrittura colpisce dritti al cuore. Moira, in conclusione, perché leggere Haggard?
Perché non ci spiega nulla, è grande letteratura proprio perché non avanza nessuna tesi, non racconta una storia lineare e non ammorba il lettore con temi ad effetto legati alla cronaca o al dibattito sociale contemporaneo. Io non ne posso più, onestamente. Ad un certo punto, nel libro di Beafus, Haggard, appaiono dei matematici, poi un senzatetto, cita Rousseau delle Confessioni, insomma, Haggard di Beafus continua a stupirci. E secondo me soltanto lo stupore riesce a innescare il pensiero e la riflessione.
Grazie Moira per averci raccontato questo romanzo di Lucas Beafus. Sicuramente gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono in ascolto saranno incuriositi da quest'opera.
Lo spero, grazie a voi e un saluto al pubblico di Alice.
E con Lucas Beafus, raccontato da Moira Bubola, siamo arrivati in conclusione, ma prima di salutarci voglio segnalarvi che questa sera è in programma la serata di chiusura, il terzo appuntamento di Poestate. La manifestazione letteraria che si è aperta giovedì si potrà seguire anche questa sera in streaming sul sito piazzaticino.ch a partire dalle ore 20. Questa sera si apre con un incontro dal titolo Poeta senza frontiere, ma ci saranno anche molti altri ospiti: Gilberto Isella, Anna Chiaruttini, Alessandro Manca, Andrea Viti. L'appuntamento, come detto, è per stasera alle 8 su piazzaticino.ch. Vi ricordo che potete riascoltare Alice nelle pillole in onda la prossima settimana, tutti i giorni intorno alle 12.30, oppure in podcast su RSI Play e sul nostro sito. Da Natasha Fioretti e Mario Krag l'augurio di un buon fine settimana, grazie per essere stati con noi e a risentirci presto.